Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Stati Uniti e Iran potrebbero firmare il memorandum domenica, solo indiscrezioni di stampa, dicono i protagonisti. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno fatto sapere ai media di aver sbloccato miliardi di dollari per l'Iran, ma nessuna conferma se si tratti dei fondi congelati, che farebbero parte dell'accordo tra Teheran e Washington. Da oggi in vigore il nuovo patto europeo su asilo e immigrazione, così accelerano le procedure di frontiera, mentre in Italia Vannacci si prepara alla costituente di Futuro Nazionale nel fine settimana. Il suo partito, che ha già oltre 100.000 iscritti, preoccupa il resto della destra. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. I negoziati per la tregua tra Iran e Stati Uniti. Iniziamo da qui il giornale radio di questa sera. Si moltiplicano le indiscrezioni di stampa sulla possibile firma dell'intesa domenica. Quattro aerei con tutto il necessario sarebbero pronti per il viaggio a Ginevra del vicepresidente Vance, e che sarebbe appunto già in volo verso l'Europa. Ma dopo le trionfali dichiarazioni di Donald Trump ieri sera, secondo cui l'accordo era cosa fatta, oggi il presidente statunitense ha di nuovo diametralmente cambiato i toni. Le condizioni che l'Iran ha fatto trapelare ai media sono delle fake news che non hanno nulla a che fare con la realtà. Sono sleali, la buona fede è per loro un concetto inesistente, ha detto Trump. Dichiarazioni che evidenziano l'incertezza del momento e il rischio che per l'ennesima volta salti tutto. Sentiamo Nima Baeli, analista geopolitico esperto di Iran.
Noi ci troviamo in una situazione in cui veramente sembra a ogni giro che ci siano nuove sorprese. Probabilmente Trump si riferiva a 14 condizioni che sono state fatte uscire da vari media vicini alla Repubblica Islamica, e nelle quali c'erano oggettivamente delle richieste che gli Stati Uniti non possono accettare, per esempio 300 miliardi di danni di guerra che gli Stati Uniti dovrebbero pagare, il ritiro delle forze americane dall'area. Adesso tocca capire se Trump si riferisse a quello o, come invece dice Vance, e questo sarebbe grave, nella quale Vance dice: noi non daremo nessuna parte dei fondi congelati, nessuna revoca delle sanzioni fin tanto che l'Iran non si dimostrerà. E questo, qualora fosse veramente la posizione statunitense, a mio parere rischierebbe di far fallire per l'ennesima volta il negoziato.
Perché lo farebbe fallire?
Perché gli iraniani non possono lasciare perdere, diciamo, la gestione dello stretto di Hormuz senza nulla in cambio.
In serata gli Emirati Arabi Uniti hanno fatto sapere di aver sbloccato tra i 10 e i 20 miliardi di dollari per l'Iran. La notizia è arrivata dall'agenzia di stampa Reuters ed è stata confermata da un funzionario degli Emirati, senza però chiarire se si tratti dei fondi iraniani congelati. Lo stesso funzionario che ha confermato la notizia ha detto che la politica estera degli Emirati è guidata dalla promozione della de-escalation e dalla riduzione delle tensioni in tutta la regione. Lo sblocco dei fondi per l'Iran è una delle principali preoccupazioni per Israele, che non vorrebbe nemmeno la chiusura del fronte libanese. Nelle scorse ore sia gli Stati Uniti e sia il ministro degli esteri iraniano Araghchi hanno confermato che il Libano è uno dei punti contenuti nel memorandum d'intesa, che, è bene specificarlo, non è un accordo. Sentiamo Pasquale Ferrara, ambasciatore e analista dell'ISPI.
Beh, innanzitutto c'è da precisare che quello di cui si sta parlando in questo momento non è sicuramente un trattato con degli obblighi reciproci, ma si parla di un memorandum d'intesa, il memorandum of understanding. Di solito il memorandum d'intesa è un documento programmatico, cioè stabilisce alcuni principi, decide alcune questioni, ma rinvia tutto il resto a una vera e propria agenda negoziale. Mi pare che questo sia abbastanza il caso, cioè credo che se ci sarà un'intesa, sarà un'intesa minimalista che conterrà sicuramente un cessate il fuoco per 60 giorni o qualcosa del genere, la riapertura, diciamo, dello stretto di Hormuz con la fine almeno temporanea dei blocchi, e poi un'agenda negoziale che conterrà tante cose, conterrà il programma nucleare, conterrà appunto la questione dei fondi scongelati, conterrà anche la questione dei missili, ma soprattutto conterrà anche un'altra questione importantissima, cioè la fine delle ostilità su tutti i fronti, ivi compreso il Libano. Quindi è tutto in salita, sarebbe già una bella notizia se ci fosse un cessate il fuoco vero e consolidato.
E passiamo ai mondiali di calcio. Stanotte esordisce la nazionale degli Stati Uniti. Giocherà contro il Paraguay al SoFi Stadium di Inglewood, vicino a Los Angeles, in California. Ma sull'evento incombe la minaccia di sciopero dei lavoratori dello stadio, che da mesi chiedono, inascoltati, retribuzioni dignitose, maggiori tutele e la fine delle retate della polizia anti-immigrazione, l'ICE. Luca Celada, il corrispondente da Los Angeles del quotidiano Il Manifesto.
Quando c'erano ancora i fatti violenti di Minneapolis, l'amministrazione ha annunciato che ICE sarebbe stata in pattuglia, avrebbe fatto servizio d'ordine negli stadi. Una provocazione, chiaramente, no? Perché i tifosi di riferimento di questo sport sono esattamente le comunità immigrate, quindi era una minaccia. Poi c'è stato un po' un passo indietro, ma insomma c'è questa spada di Damocle che è di nuovo un atto ostile della Casa Bianca nei confronti dei tifosi dei mondiali nel momento in cui parte la manifestazione. Quindi molte proteste, fra cui quelle dei lavoratori degli stadi, del sindacato Unite Here, che rappresenta una forza lavoro che è pesantemente immigrata, per l'appunto, e che quindi non solo rivendicava aumenti salariali eccetera, ma garanzie che non sarebbe stato oggetto delle, diciamo, puntata da ICE.
E da oggi entra in vigore il nuovo patto dell'Unione Europea su asilo e immigrazione. Il patto, insieme al regolamento sui rimpatri, che potrebbe essere votato settimana prossima, cambierà il modo in cui l'Unione Europea affronta l'immigrazione, aggiungendo regole più stringenti. Le nuove politiche si fonderanno sulle procedure accelerate di frontiera. Festeggia il centrodestra. Finalmente l'Europa assume una linea più determinata nel contrasto all'immigrazione illegale, ha dichiarato per esempio il ministro degli esteri Tajani. Le ONG invece sottolineano che il nuovo patto avrà effetti negativi sul rispetto dei diritti dei migranti, rafforza detenzione e coercizione. I bisogni umanitari devono venire prima, ovunque, ha scritto Medici Senza Frontiere sui social. Sentiamo Cecilia Strada, eurodeputata del PD.
Molte delle cose e il tono generale di quello che condanniamo duramente, che ci disgusta quando lo vediamo applicato dall'ICE di Trump, succederà in Europa, perché con le disposizioni del nuovo patto, ma ancora di più con le nuove leggi, appunto il regolamento sui rimpatri, che sarebbe più accurato chiamare regolamento deportazioni, e l'idea dei paesi sicuri di origine e di paesi terzi sicuri, che di fatto smantellano il diritto di asilo in Europa e creeranno una quantità non solo di violazioni dei diritti fondamentali delle persone, ma di caos nelle corti, nei tribunali. Vedremo famiglie con bambini che non hanno fatto niente, che potranno essere messe in prigione fino a 24 mesi o più in condizioni di detenzione prima di essere espulsi. Quindi sono delle disposizioni da paura che porteranno più sicurezza? Ovviamente no, mineranno la nostra coesione sociale facendo paura alla gente e spingendo persone innocenti per paura a scomparire dai radar, che è ovviamente il contrario della sicurezza.
E a proposito di immigrazione ed Europa, ieri l'avvocata generale della Corte di Giustizia dell'Unione aveva presentato il suo parere sui centri costruiti dall'Italia in Albania. Da Fratelli d'Italia sono arrivate dichiarazioni che hanno celebrato quel parere come una presunta conferma della linea del governo, ma quello dell'avvocata generale è tutt'altro che un via libera incondizionato. Luigi Ambrosio ha intervistato l'avvocato Paolo Oddi, esperto di immigrazione.
Sostanzialmente la Corte d'Appello di Roma, che ha sollevato questo rinvio pregiudiziale, chiede se il protocollo Italia-Albania sia compatibile col diritto dell'Unione. Se l'interpretazione che dà l'avvocata generale saranno seguite dalla Corte di Giustizia, questo segnerà la fine della possibilità per i paesi membri dell'Unione di istituire dei centri tipo quelli in Albania.
Quel centro in Albania, se le cose andassero così, dovrebbe venire chiuso.
Dovrà essere chiuso e non potranno esserne istituiti altri, perché i temi che pone l'avvocata generale sono temi di rilevanza assoluta, che riguardano la tenuta dello Stato di diritto in Unione Europea rispetto a delle questioni di fondamentale importanza che riguardano l'effettività del diritto di difesa, che deve valere per tutti gli individui, migranti, richiedenti asilo, cittadini europei che si trovano comunque sottoposti al diritto dell'Unione, perché anche nei centri si deve applicare il diritto dell'Unione anche se sono delocalizzati in Albania. Poi viene in gioco il diritto alle visite da parte dei familiari e quindi un diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come viene in gioco la tutela giurisdizionale effettiva, cioè il diritto di difesa, il diritto a un ricorso effettivo, ma soprattutto in questo caso declinato come diritto del trattenuto in Albania di ricevere visite dal proprio avvocato, di poter comunicare col proprio avvocato riservatamente, di essere assistito da un interprete per la comprensione delle questioni che lo riguardano.
Domani e domenica a Roma ci sarà l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il movimento di Roberto Vannacci che diventa ufficialmente partito. Gli iscritti sono già oltre 100.000 e il gradimento, sempre crescente per l'ex generale, sta creando problemi a destra, in particolare a Matteo Salvini, il servizio di Alessandro Braga.
Solitamente generoso nelle sue esternazioni social, oggi Matteo Salvini si è invece limitato a twittare uno scontatissimo "ci manchi Silvio" per ricordare la morte di Berlusconi esattamente 3 anni fa. Del resto il leader leghista ha ben poco da twittare. Tra indagini che coinvolgono persone a lui vicine, il drenaggio di consensi militanti da parte di Roberto Vannacci e il fuoco amico interno alla Lega, Salvini sta attraversando il periodo più buio della sua carriera politica. La resa dei conti interna, dopo il Consiglio federale straordinario di mercoledì scorso, è stata solo rimandata e la prossima una settimana i nodi verranno al pettine. La via d'uscita per il segretario leghista è una sola, come da indicazioni dell'ala nordista del movimento: recuperare centralità nell'azione di governo. Per nulla facile, visto che la richiesta di un suo ritorno al Viminale, su cui puntano i governatori del nord, è stata respinta senza appello da Giorgia Meloni. La modifica dell'assetto nella Lega, con la creazione di un modello bavarese che dia massima autonomia al nord, alla guida di Luca Zaia, porterebbe a un Salvini altamente depotenziato e aumenterebbe i malumori dei leghisti del centro-sud, ormai gli unici fedeli al capitano, strada quindi esclusa. A tutto questo si aggiunge il sempre maggior successo di Roberto Vannacci, che aumenta nei sondaggi, arrivando a tallonare la Lega, e sta drenando militanti iscritti in tutta la destra. Un fattore che, in vista delle politiche del prossimo anno, agita le acque nella coalizione e che ormai anche Giorgia Meloni sa di non poter evitare, come dimostrato dall'attacco diretto ai vannacciani di ieri in Parlamento.
A New York da oggi è quotata in borsa SpaceX, la società di Elon Musk. In vista del debutto, l'azienda ha raccolto 75 miliardi di dollari, di gran lunga un record assoluto. Quello precedente era della compagnia petrolifera Saudi Aramco, che aveva messo insieme circa 26 miliardi prima di entrare nei mercati finanziari. Le prime ore di contrattazioni hanno portato il patrimonio di Musk a gonfiarsi da 700 a quasi 1.100 miliardi di dollari. L'ex ministro di Trump diventa così la prima persona al mondo ad avere un patrimonio di oltre 1.000 miliardi di dollari. E in chiusura, la scomparsa di David Hockney, il maestro della pop art, è morto oggi. Aveva 88 anni. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Avevo 88 anni, uno degli esponenti più noti della pop art, ma il suo talento creativo spaziava dall'illustrazione al disegno, dalla fotografia alla scenografia. I suoi dipinti si distinguevano per i colori vivaci, spesso paesaggi, ville, piscine fuori Los Angeles, dove viveva, e negli ultimi tempi si dedicava ai dipinti fatti con l'iPad. In 40 anni di ricerca aveva sperimentato dal collage alla pittura astratta, dalle incisioni ai graffiti. Era interessato alla politica ed era omosessuale, e anche nelle sue opere esplorava l'amore omosessuale, tanto che un suo dipinto nel 1961 venne censurato, e in quel periodo nel Regno Unito l'omosessualità era illegale. Conobbe Andy Warhol nel 1964 e decise di stabilirsi in California. Nel 2018 un suo dipinto è stato battuto all'asta da Christie's per 90 milioni di dollari. Sono state numerose le mostre nei luoghi espositivi più prestigiosi, come lo scorso anno la Fondazione Louis Vuitton a Parigi, con ben 400 opere. Con David Hockney scompare un artista dalla rivoluzione dolce, che ha avuto il coraggio di dipingere con franchezza l'affettività omosessuale in tempi difficili.
E in chiusura torniamo in Medio Oriente con una notizia uscita in questo momento. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato in serata, in un'intervista, che una volta finalizzata la bozza di accordo con gli Stati Uniti sarà firmata a distanza e che questo potrebbe accadere nei prossimi giorni. Un'affermazione che smentirebbe le indiscrezioni uscite in giornata e di cui vi abbiamo parlato prima, che invece parlavano di una firma a Ginevra domenica, come avevano fatto sapere indiscrezioni di stampa. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.